Apriamo una nuova puntata di Indaco, una buona giornata a Diego Mariani di Mezzopieno.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
Ci porti davvero una ventata di buone notizie, perché per un paese come il nostro può avere tantissime ricadute. Diego.
Eh sì, perché arriva il primo sussidio permanente per gli artisti. L'Irlanda apre la strada. Una misura adottata durante la pandemia per dare impulso alla cultura irlandese è diventata un sussidio permanente per gli artisti di 325 euro alla settimana. Si tratta del primo programma di contributo di base al mondo ad essere reso permanente e supporta oltre 2.000 artisti per cicli di 3 anni. Secondo uno studio indipendente di Alma Economics sul progetto pilota, questo avrebbe generato 100 milioni di euro in benefici sociali ed economici per l'economia irlandese. A fronte di un costo fiscale netto reale nei primi 3 anni pilota di poco inferiore ai 72 milioni di euro, il coinvolgimento del pubblico attraverso le arti ha generato un valore sociale stimato di 16,9 milioni di euro. Il guadagno sociale più sostanziale è derivato dal miglioramento del benessere psicologico delle persone. Gli artisti che ricevono il sostegno sono in genere in grado di dedicare più tempo alla propria arte, produrre più opere, sperimentare un aumento del proprio benessere attraverso una maggiore soddisfazione di vita. Il loro reddito legato alle attività artistiche è così aumentato in media di oltre 500 euro al mese, mentre quello da lavoro non artistico è diminuito di circa 280 euro. Il ministro della cultura Patrick O'Donovan ha dichiarato: il ritorno economico di questo investimento negli artisti e nei creativi irlandesi sta avendo un impatto positivo immediato sul settore e sull'economia in generale. Questa è una pietra miliare importante per gli artisti in Irlanda e per il nostro sostegno alle arti.
È davvero importante, perché il numero di persone che fanno sostanzialmente un altro lavoro per potersi permettere l'attività creativa, in particolare musicale, è davvero elevato, e questo potrebbe essere un'interessante finestra che si apre.
Sì, quasi come se l'arte non fosse o non potesse essere un vero lavoro. Poi tu hai citato i musicisti, chi ha visitato l'Irlanda sa che i musicisti di strada, gli artisti non professionisti sono davvero dappertutto, cioè la musica è una colonna sonora, la musica dal vivo è una colonna sonora costante, no? In Irlanda e non solo in Irlanda. Quindi questa misura sperimentata durante la pandemia, quindi durante un periodo di emergenza dove sappiamo, e questo ce lo ricordiamo anche in Italia, che il settore degli artisti e dello spettacolo è stato proprio ampiamente penalizzato durante quel momento, e questa esperienza della pandemia poi ha deciso di proseguirla il governo irlandese, e a quanto pare dallo studio pilota, quindi da questo primo triennio, è emerso che i benefici sono importanti, sono sostanziali, non soltanto per gli artisti che hanno più tempo per dedicarsi alla loro arte, ma proprio per il benessere delle persone. Quindi davvero potremmo quasi titolarlo questo articolo: se l'arte è cura, prendiamoci cura dell'arte. Mi sembra che con questo sussidio il governo stia pensando davvero in questo senso.
E poi interessante che sia quantificata la voce benefici sociali ed economici, come dicevi, per l'economia irlandese. Finora sono stati generati 100 milioni di euro.
Sì, esatto. Poi c'è un dato che non abbiamo riportato nell'articolo, ma è forse di più immediata comprensione. Questo studio costi-benefici, questa analisi, ha scoperto che per ogni euro investito nel progetto pilota la società ha ricevuto in ritorno 1,39 euro, quindi hanno proprio quantificato il ritorno sull'investimento, e perciò ecco, ci sono dei benefici che sono benefici sociali e poi benefici direttamente economici, quindi l'arte appunto non è soltanto così ars gratia artis per il benessere, sì, delle persone, ma genera delle ricadute positive anche sul tessuto economico. Questo l'ha dimostrato anche questo studio indipendente che è stato commissionato dal governo. Quindi sì, le premesse sono ottime. Adesso speriamo che questo triennio, il 26-29, che sarebbe appunto l'entrata in vigore della misura, confermi i benefici dello studio pilota, e poi ecco, un altro aspetto interessante è che gli artisti potranno riapplicare per questa misura a cicli di 6 anni, quindi chi beneficia di questo sussidio per un triennio poi rimarrà fermo per un triennio e poi riprende, così da consentire anche l'allargamento più grande possibile alla platea dei beneficiari di questo sussidio.
che poi sia anche l'inizio di una controtendenza. Quante volte abbiamo sentito insegnanti giustamente lamentare il fatto che l'arte, soprattutto nelle scuole, ha sempre meno spazio, e quindi davvero è importante che riparta la riscossa, perché poi i benefici sono a cascata per tutti.
Sì, e poi speriamo che appunto anche nel nostro paese, che insomma di arte, di bellezza siamo circondati costantemente, possa prendere spunto magari da questa iniziativa per sostenere anche noi, appunto, gli artisti locali, gli artisti italiani. E davvero sì, sono buone premesse, così che anche appunto anche gli studenti, anche chi sogna di diventare artista, ecco, che non sia un sogno impossibile, ecco, così magari i nostri studenti non tutti sogneranno di diventare calciatori o, o cantanti, ma appunto ci sarà qualcuno che si dedica all'arte e lo può fare come professione. Questa è la vera differenza, no? Il punto di svolta, cioè che l'arte possa diventare una professione, che si possa vivere dignitosamente di arte.
E come canta Dito nella Piaga, che i tronisti non siano presentati come artisti. Grazie, esatto. Grazie davvero a Diego Magliani di Mezzopieno, a risentirci.
Grazie a te Gianluca, e ci sentiamo nella prossima puntata.
Ancora una volta a Indaco, Elio, benvenuti, una buona giornata.
Buongiorno a voi.
Intanto ti ringraziamo per la segnalazione di un pezzo su Vita da parte di Federico Mento, direttore di Ashoka Italia, proprio sul tema del terzo settore. Tanti temi, tanti elementi che vale la pena di ricordare, Elio.
Sì, io credo che il terzo settore debba sempre più essere capace di dialogare con quel privato responsabile, come ad esempio adesso esiste questa figura ibrida che sono le aziende con scopo sociale, per non solo acquisire competenze nella generalità, ma anche essere scambiatori di rapporti. Spesse volte, mi è troppe volte capitato un terzo settore che non riusciva a saper ragionare con le imprese al di là del momento, del finanziamento, del singolo evento. Bisogna invece saper sempre più parlare col privato, tanto più quando c'è un privato che ha l'interesse di poter sviluppare queste progettualità, anche per sempre ricordarsi che il mondo del terzo settore, come il mondo dell'impresa, è fatta da persone, e quindi le persone poi sono quelle che determinano le scelte e i cambiamenti, al di là delle sigle o dei ruoli statutari.
Anche perché l'obiettivo è quello di svincolarsi dall'idea del lavoro per il singolo progetto. Viene anche riportato l'approccio erogativo di Mackenzie Scott proprio sotto questo profilo.
Sì, una sistematicità, una capacità di progettare sul lungo termine, non vivendo, come purtroppo spesse volte si fa nel terzo settore, in una logica emergenziale, in una logica step by step, ma invece avere una programmazione. Che poi peraltro è quello che ci insegna il terzo settore anglosassone, che è molto più professionalizzato e strutturato, eppure riesce a fare le cose che noi facciamo con una, anche peraltro, è una logica di supporto dei lavoratori del terzo settore, perché sappiamo che purtroppo spesso e volentieri nel terzo settore le persone che lavorano al loro interno, visto che abbracciano quelle cause oltre ad essere i lavoratori, devono certe volte accettare sacrifici per poter portare avanti questa causa, quindi anche una giustizia sociale per coloro che lavorano all'interno di questa realtà.
Infatti viene messo in luce come risultato quello di una sorta di contraddizione permanente, ossia chiediamo capacità sempre superiori, sempre più affinate, però dall'altra parte diamo condizioni che non competono con nessun altro settore. Questo servizio è nato in risposta a un pezzo legato al cosiddetto nomadismo che caratterizza tante associazioni del terzo settore, ossia dopo qualche anno vado perché mi rendo conto che più di tanto non posso fare, e quindi il risultato sarebbe quello di arrivare a una domanda di questo tipo: quale immagine potrà essere il percorso di crescita nell'associazione?
Anche perché sempre di più le associazioni di terzo settore, quelle più serie e più organizzate, gestiscono progetti importanti e strutturati, non è più un purtroppo a volte si sostituiscono completamente al pubblico, e questo però non deve essere una logica dove la sostituzione verso il pubblico è una mera questione di pagare di meno il terzo settore e facendogli fare gli stessi servizi. Qui bisogna invece ragionare appunto su, peraltro, come giustamente dicevi, il nomadismo, non perdere le competenze, perché le competenze che si sviluppano, io stesso purtroppo ho dovuto abbandonare il terzo settore anch'io per motivazioni economiche, però mi ha dato tantissimo, e quel tantissimo mi è servito nel lavoro che oggi faccio, nelle attività che oggi faccio. Quindi anche un terzo settore più strutturato crea anche un mercato del lavoro molto più ibrido, molto più mobile fra privato e terzo settore, invece che una visione univoca di uscita dal terzo settore sempre solo verso il privato.
C'è ancora un aspetto legato al fatto che le remunerazioni, come accennavi, sono spesso inadeguate e sono proprio le leggi però sostanzialmente a dare questi limiti retributivi, commenta Federico Mento, come se l'etica fosse proporzionale alla rinuncia economica, e quindi si parla genericamente di carenza nel cosiddetto people caring.
Sì, anche perché purtroppo nella logica dei bandi spesso e volentieri per riuscire a ottenere un progetto con bandi che non hanno cifre dignitose si taglia spesso e volentieri il costo del lavoro, anche perché lo si fa proprio perché coloro che ci lavorano lo fanno anche perché è una causa. Il problema fondamentale è che poi questo crea stress, fatiche, impossibilità di crearsi una vita personale, per chi ha una famiglia in difficoltà a poter, per una donna, avere un figlio, sono tutte cose che poi danneggiano il lavoro stesso del terzo settore, perché come noi sappiamo la mancanza di benessere lavorativo è quello che poi crea un cattivo lavoro, una cattiva appartenenza, un abbandono, e questo è quello che bisogna modificare anche per la stessa efficienza dell'organizzazione stessa, perché persone che non sono contente, per quanto lo facciano con amore per quello che fanno, non possono sopportare all'infinito queste ristrettezze.
E quindi vi consigliamo di recuperare online su Vita l'articolo approfondimento a cura di Federico Mento dal titolo Perché il terzo settore non riesce a prendersi cura dei propri lavoratori. Grazie davvero come sempre Elio, benvenuti e a risentirci.
Grazie a voi.
Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse alludono a cose senza pensare, legge del web. Sono tutti sempre meglio di me, sputano per aria i loro cliché, assetati di attenzioni, sfogano le frustrazioni senza neanche situazioni, olile, olile, filtrano la realtà, sembra che capito, senti se una verità, che fili tra le mani, robot indottrinati, incatenati ad uno schermo, adattati al contesto che plasma la libertà. Censura e sacralità, del web.
92esima puntata di Indaco, anche per la rubrica dedicata agli hikikomori. Dopo aver ospitato papà, mamme, nonne, oltre ovviamente agli stessi ragazzi, ritroviamo con piacere la voce di Giovanna Galasso, che periodicamente farà il punto sul progetto che segue.
Ciao a tutti, buongiorno Gianluca, è proprio un piacere essere qui dopo un bel po' di tempo che non ci siamo sentiti. Allora, io sono un'operatrice del servizio 9¾ di Fondazione Gruppo Belle ETS, un servizio che si occupa del fenomeno del ritiro sociale. Noi andiamo a sostenere sia i ragazzi che ci chiedono aiuto, che sono purtroppo sempre di più, sia le famiglie che molte volte non sanno bene che cosa sta succedendo all'interno delle mura domestiche e quindi chiedono un supporto, chiedono aiuto, chiedono proprio un posto anche dove trovare significato rispetto alle relazioni con i propri figli o le proprie figlie e rispetto anche ai comportamenti che questi ragazzi tengono ogni giorno. Inoltre abbiamo un progetto che in collaborazione col centro territoriale di supporto con tutte le scuole del torinese e ci occupiamo anche di dare sostegno ai docenti che ci chiedono aiuto rispetto a situazioni che intercettano quotidianamente sul ritiro sociale. Questo è un servizio che offriamo sia di prevenzione e protezione rispetto al fenomeno.
Il ventaglio degli ospiti che abbiamo intervistato nelle ultime settimane fa capire come effettivamente il perimetro che hai tratteggiato sia proprio quello. Docenti che hanno bisogno di strumenti per intervenire e poi famiglie a largo raggio, negli ultimi casi anche nonni che sono rivelati fondamentali per mantenere nel ragazzo viva la speranza e poi questa voglia di uscire che a un certo punto emerge l'esempio di Tommy che addirittura è andato in Australia e quando si sentirà farà il suo collegamento con noi.
Sì, quando mi ha raccontato di Tommy, in effetti per me è proprio una situazione straordinaria. È un qualcosa che non succede sempre, nel senso non tutti i ragazzi in ritiro sociale poi riescono addirittura a andare dall'altra parte del mondo, però molte volte con tanta fatica, tanto tempo, un progetto comunque che vede tante parti prese in causa fra docenti, operatori, la famiglia, il ragazzo stesso, effettivamente poi dal mio osservatorio molte volte ce la si fa. Bisogna avere veramente tanta pazienza, bisogna affidarsi a persone competenti nel campo e bisogna riuscire a fare rete. La rete penso che sia l'arma vincente. Noi abbiamo situazioni di ragazzi che pian piano, col tempo, dando loro spazio, dando loro ascolto, sono riusciti ad uscire fuori dalle mura domestiche. Oggi, ad esempio, c'è chi è tornato a scuola e quindi è tornato fra i banchi di scuola, c'è chi ha intrapreso varie occupazioni lavorative, c'è chi sta facendo corsi di formazione professionale più di stampo creativo artistico, c'è chi ancora non sa bene che cosa vuole fare nella sua vita, però viene al centro, sta con gli altri ragazzi, anche loro comunque ragazzi con varie situazioni di fragilità, sta con noi operatori e insieme cerchiamo un po' una direzione che non deve essere per forza l'unica direzione possibile, ma può essere un'alternativa.
Sì, quello che abbiamo imparato è che ognuno ha i suoi tempi e soprattutto che nelle scuole, facendo un parallelo rispetto al passato, prima si trincerava sul numero di assenze, quindi oltre 50 partiva il campanello d'allarme, però sotto il profilo della segnalazione ai genitori. Adesso invece, molto prima, ci sono i segnali, sono colti e si può intervenire.
Sì, questo assolutamente sì. E dal mio osservatorio, quello che ho notato nell'ultimo tempo, soprattutto perché io lavoro a stretto contatto col contesto scolastico, effettivamente la scuola si sta sempre più adoperando per. Prima non era così tanto presente perché del fenomeno del ritiro sociale si parla soprattutto dal 2020 dopo la pandemia, ma il ritiro sociale io continuo a dire che c'era già prima, non è stata la pandemia che ha slatentizzato il ritiro sociale e i docenti noto che hanno proprio voglia di comprendere, capire un po' quali sono i cosiddetti campanelli d'allarme, capire un po' loro come possono intervenire anche prima, appunto, come dicevi tu Gianluca, rispetto a far sì che una fragilità non si trasformi in ritiro sociale. Lo strumento più importante e più potente oggi, il lavorare con i contesti sociali primari di riferimento, che sono la famiglia e la scuola. E noi, come Servizio 9¾, facciamo proprio questo.
Grazie a Giovanna Galasso, a risentirci.
Grazie mille, buona giornata. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Don't
Radio R18 e ti senti a casa.